parola adesso al professor Giaffrini, il quale ci parlerà anche lui dell'impatto, diciamo così, della globalizzazione anche sotto il profilo, diciamo, politico e costituzionale. Grazie.
Grazie per l'invito, grazie soprattutto a Simone che quando mi ha chiamato ero abbastanza lontano da questo paese, non ci credevo che ad un convegno di storici si osasse invitare lo scienziato politico, quindi iniziamo in qualche modo. E Simone mi spiegò che in qualche modo era successo una cosa analoga un anno prima. Tuttavia mi chiederò una certa benevolenza per seguire questa mia relazione, perché sono uno di quei scienziati politici che cerca di usare la storia per parlare, fare riferimenti storici, o commenti storici, è sempre pericoloso per chi fa l'università. Io ho un argomento principale, che svolgerò attraverso una serie di punti, e l'argomento principale è che l'Italia repubblicana sta attraversando, ha passato un processo di europeizzazione che io definisco contrastata, un'organizzazione che in molti aspetti è stata resistita e che comunque è diventata oggi l'oggetto principale della divisione politica nel nostro paese. Uso la storia per ragioni, come dire, del mio materiale insieme alle istituzioni che costruire i miei modelli, quindi io ho un approccio alla vicenda molto diversa dai colleghi che hanno introdotto questo convegno, quindi vi introduco al mio, come dire, al modello, alla mia interpretazione della democrazia repubblicana italiana. Parto con una breve introduzione del rapporto tra Italia e Europa. Il secondo punto è una descrizione dell'Italia consensuale, quella che chiamo consensuale, che è la guerra fredda. Le conseguenze che la fine della guerra fredda e di Maastricht, che sono due passaggi secondo me che vanno visti insieme, almeno per uno scienziato politico, la nascita e la morte dell'Italia post-consensuale e appunto l'europeizzazione resistita, il concetto dell'europeizzazione che per la prima volta è stato messo in via ufficiale con l'intervento, come voi sapete, del Presidente della Repubblica a Venezia, in cui chiede ai partiti di europeizzarsi, ma per la mia conoscenza è la prima volta che mi capita che un'autorità pubblica di questo rilievo usi un concetto come quello dell'europeizzazione, che invece per noi è centrale per capire la vicenda italiana, non solo italiana. Quindi direi alcune conclusioni sulla crisi e il rapporto che l'Italia avrà con l'Europa in questa crisi. Di introduzione, la crisi governativa del novembre 2011, che ha portato alla formazione di un governo composto da tecnici e alla sospensione della competizione elettorale, è secondo me l'ultimo esempio di quello che io chiamo appunto l'europeizzazione contraddittoria della democrazia italiana. Vi invito a non sottovalutare, noi politologi certamente non possiamo sottovalutare il fatto che in una grande democrazia europea la logica elettorale è stata sospesa, si è dato il potere di governo a un personale non eletto e contrariamente a tutto quello che è avuto in altre democrazie, Irlanda, Spagna, Portogallo, la stessa Grecia, l'Italia è l'unico paese che per affrontare la sfida dell'europeizzazione ha dovuto uscire dai confini della democrazia elettorale. L'unico paese. Possiamo dare un giudizio positivo o negativo sugli effetti di questa gestione del governo tecnico, di sicuro una buona parte è un giudizio positivo perché ha salvato l'Italia dal tracollo. Il fatto sì è che noi siamo di fronte ad un caso, per molti aspetti, unico in Europa di una soluzione non elettorale al problema della globalizzazione. Non si sono potute tenere le elezioni come si sono tenute in Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia e così via. Cioè, poche democrazie sono state condizionate dal sistema europeo e internazionale, come è avvenuto nel caso dell'Italia. La mia tesi, cose che ha scritto, insomma, la mia ricerca mi ha portato a considerare che la strutturazione della democrazia italiana e la sua logica di funzionamento, noi lavorando su modelli chiaramente spesse volte possiamo perdere alcuni particolari importanti, però c'è quello di qual è il modello in modo da essere più facilmente falsificato da voi, criticato, messo in discussione, così via. La strutturazione della democrazia italiana e la sua logica di funzionamento sono stati allo stesso tempo condizionati, constrained, ma anche giustificati dai processi europei e internazionali. L'Italia è uno dei paesi, quasi un case study significativo di come il sistema internazionale, il sistema europeo hanno condizionato le basi materiali della democrazia repubblicana. Però c'è una variabile interveniente per usare i nostri concetti, cioè se quella è una variabile indipendente, c'è una variabile interveniente ed è la debolezza culturale e politica della classe dirigente italiana, che non è stata in grado di governare le organizzazioni e soprattutto non potendo, non riuscendo a governare le organizzazioni, lascia voi decidere, perché io non ho, noi scienziati politici non possiamo avere una risposta a questo problema, non riuscendo o non potendo. Non riuscendo o non potendo governare l'organizzazione ha fatto sì che l'organizzazione sia rovesciata sul paese, non ha trovato un filtro, che quindi ha creato in qualche modo per la prima volta, per alcuni aspetti, un cleavage politico che sta diventando, a mio modo di vedere, parlavo con Marco quando venivamo qua, un cleavage che è quasi più rilevante del cleavage destra e sinistra, un cleavage principalmente tra Europa e contro Europa, pro Europa e contro Europa. Quindi noi siamo arrivati alla fase dello sviluppo della democrazia italiana in cui c'è un cleavage che attraversa i principali schieramenti e che fa in qualche modo diminuire di importanza la dimensione del conflitto storico delle democrazie moderne tra la sinistra e la destra. Allora, questa è la mia introduzione per dirvi quali sono i modi in cui io vedo le cose, quindi voi potete affrontarmi e criticarmi con tutta chiarezza. Vediamo adesso di costruire il percorso che ti ha portato ad avere questi argomenti. L'Italia repubblicana è stata un'arena cruciale del confronto della guerra fredda. Secondo la mia interpretazione, la guerra fredda ha costituito la vera costituzione materiale dell'Italia repubblicana, di quello che viene chiamata l'Italia della Prima Repubblica. In particolare dal 1953, cosa che ho letto da voi, fatto da voi con la fine, insomma, con il fallimento della cosiddetta legge truffa, il sistema parlamentare si è organizzato secondo un modello consensuale. Vuol dire che le altre democrazie non consensuali non fossero interessate al consenso. Noi usiamo, in particolare, insomma, un gruppo di studiosi che usa il concetto di democrazia consensuale per dire una democrazia nella quale non può funzionare la logica della maggioranza. È stato Leibart, io ho dato un contributo alla definizione di questo concetto, è una democrazia nella quale è sconsigliabile, non proibito, è sconsigliabile produrre logiche di maggioranza e minoranza, anche se noi insegniamo ai ragazzini che la democrazia è quella della maggioranza mitigata dal rispetto delle minoranze. Ci sono dei regimi politici delle democrazie in cui questo non può avvenire. E per noi è stata una liberazione intellettuale e concettuale, perché per esempio, quando io avevo 14 corti e andavo a studiare scienza politica, mi si diceva che c'era un modello del potere della democrazia anglo-americana basato sul bipartitismo, che era il modello avanzato, e gli altri, gli europei continentali, erano ad un livello più arretrato e dovevano arrivare a quel livello. A livello in cui c'erano i più grandi partiti che si muovevano secondo la logica westminsteriana. Lo sforzo di Leibniz, di Sartori e di altri colleghi, tra cui mi metto anch'io, è stato quello sul piano internazionale di dire: calma ragazzi, non è così. I sistemi politici sono strutturati sulla base di clivici, di fratture. Quei regimi, Londra, la stessa Washington, avrei difficoltà a definire Washington una democrazia competitiva, la Nuova Zelanda, il Canada, l'Australia, hanno avuto delle fratture di tipo fondamentalmente socio-economico, quindi c'era una omogeneità di cultura politica. E allora i due partiti potevano dividersi sugli issue socio-economici, ma avevano in comune la condivisione del patto politico. Ma ci sono delle realtà democratiche nell'Europa continentale, dove la formazione dello Stato nazionale e poi lo sviluppo della democrazia politica è avvenuta secondo logiche che non sono basate su divisioni socio-economiche, ma socio-culturali, linguistiche, etniche, religiose, ideologiche. E in queste democrazie la logica della maggioranza e minoranza non può funzionare, come sappiamo in Belgio, come abbiamo visto ieri in Olanda. Sono democrazie in cui non ci può essere maggioranza e minoranza, perché se un gruppo etnico, religioso, culturale è in minoranza, escluso dal potere governo, dal potere di governo, quel gruppo diventa un gruppo antisistema. Quindi lì si funziona attraverso l'aggregazione consensuale di tutti i principali gruppi. Gli inglesi che ci insegnavano questa cosa e che noi in qualche modo poi abbiamo messo in radicale discussione hanno dovuto capire che così le cose stanno, che la democrazia è stata fatta per i cittadini, non i cittadini per la democrazia. E hanno dovuto adottare questo modello finalmente quando hanno dovuto seriamente affrontare la questione nordirlandese. Un tipico esempio in cui la rigidità, Federico, la rigidità nord-europea imponeva a tutti i costi a Belfast il modello maggioranza e minoranza, come essendo un conflitto identitario, e finalmente si è dovuto capire che era molto meglio mettere intorno al tavolo le minoranze religiose e maggioranze religiose, perché litigare intorno al tavolo è un'altra cosa che andarsi a scontrare per le strade. Quindi noi siamo dovuti andare in quella direzione, e non perché va una democrazia meno sviluppata delle altre, ma una democrazia che si basava su fratture diverse da quelle di cosiddetti più avanzati. Ora, questa democrazia consensuale ha avuto un aspetto ulteriormente più complicato rispetto ad altre democrazie consensuali. Ovviamente abbiamo in mente quando parliamo di democrazia consensuale in Belgio, l'Austria da una parte, l'Olanda, la Finlandia, la Francia della Quarta Repubblica, 1946-1958, Israele. Nel caso nostro c'era una frattura ideologica. Quindi non potevamo fare, non possiamo fare quello che tranquillamente possono fare gli olandesi, io spero che possano giorni, un governo di grande coalizione aperto in qualche tempo. Quindi, contrariamente a quelli che criticano l'Italia ha trovato una soluzione, in qualche modo, optato collo, by necessity, quello che è, ha trovato una soluzione che gli ha consentito di integrare un conflitto difficilmente integrato. E cioè ha creato le doppie maggioranze, un governo diviso, il concetto americano, ha creato una maggioranza ufficiale nell'esecutivo e ha creato una maggioranza ufficiosa nel Parlamento, e quindi ha strutturato un sistema politico consensuale in cui il maggiore partito dell'opposizione, quello un terzo che aveva contribuito a scrivere la Costituzione, la cui prima firma è di un leader di quel partito, ad essere parte di una maggioranza ufficiosa ma non di una maggioranza ufficiale, e a integrarlo progressivamente all'interno del sistema democratico. Ma questo richiedeva ovviamente delle istituzioni politiche deboli e dei partiti politici forti, dei partiti politici cioè in grado di tenere sotto controllo la propria costituency, il proprio elettorato. E quindi si è creata una combinazione di democrazia consensuale a istituzioni deboli, partiti forti, con leadership molto legittimate. Chiunque studi, come abbiamo fatto l'Aica, guardando l'Olanda, non basta che uno faccia un piccolo camminata su Tirolo, alto Adige, capisce cosa vuol dire partiti forti e istituzioni deboli. Vuol dire che i leader dei partiti devono essere in grado di controllare i propri elettori e possono quindi negoziare post elezione l'accordo necessario per attivare il processo di governo. Ora, la logica della guerra fredda, oltre che la cultura dei principi principali, ha spinto e giustificato la formazione di un governo debole. Ma debole come istituzione, perché qualcuno pensa che l'Italia sia stata sgovernata o non governata. L'Italia è stata governata, ma è stata governata politicamente, non istituzionalmente. E questo aspetto è importante, lo dico perché vivendo da una parte e l'altra delle due sponde dell'Atlantico, spesso volte per gli americani in particolare, il governo è principalmente administration, istituzioni. Mentre nel caso europeo, nel caso italiano in modo particolare, il governo vuol dire leader politici, partiti. E questa soluzione ha portato ad una centralità del Parlamento, ad un importante ruolo del Parlamento. È stato il Parlamento il luogo in cui ci si sedeva e ci si ricomponeva per risolvere quella negoziazione molto complicata. E il Parlamento era diventato un'istituzione forte. Ma questa strutturazione del sistema politico deve molto alla guerra fredda. o alle divisioni ideologiche della guerra fredda, che hanno visto l'Italia proprio sulla falda, diciamo, l'Italia proprio come la falda del terremoto internazionale, e ha creato un sistema in cui la decisione è stata concepita come negoziazione, e l'esito della negoziazione è stato un esito incerto dal punto di vista delle policy, ma certo dal punto di vista della politics. E questa decisione come negoziazione ha significato anche che noi abbiamo dovuto delegare ad altri le grandi scelte che richiedono un grande consenso interno. La politica estera, ho parlato di Federico prima, è un esempio evidente. In qualche modo gli abbiamo riconosciuto di non avere una sovranità. E ovviamente, secondo me, anche sul piano della politica economica, abbiamo delegato alle istituzioni comunitarie. Quindi l'Italia consensuale ha delegato agli USA e all'Europa le scelte strategiche, ma non ha rinunciato ovviamente alla vita politica quotidiana, per le decisioni quotidianamente, ma la valenza della decisione è stata misurata sulla capacità di tenere insieme la cosa piuttosto che nel suo outcome, nell'effetto di quella politica. Io aggiungerei anche che questo ha creato uno schema cognitivo nel paese, nella sua classe dirigente, che si protrae di generazione in generazione. Cioè, ancora oggi, per noi, ben governare una città vuol dire non creare conflitti, vuol dire creare un accordo che può durare, non produrre una decisione che ha effetti sistemici positivi. È un paese che non ha la cultura delle politiche pubbliche, ma ha la cultura della politics. Non sa cos'è la policy. E per questo poi è un paese che, in virtù del consenso interno che ci ha consentito di non passare attraverso la guerra civile che hanno conosciuto altri paesi come la Grecia, è tuttavia un paese che si è progressivamente marginalizzato. Quindi ogni cosa, ogni politica, non c'è mai una posizione tutta buona e tutta cattiva, ogni cosa che risolve un problema ne crea un altro. La forza delle classi dirigenti, le grandi classi dirigenti, sono quelle che anticipano gli effetti dei comportamenti, sono poche, ovviamente. Quindi ha creato una classe politica ideologicamente internazionalista, comunisti e cattolici per cultura erano internazionalisti, si riferivano a potenze esterne, questo anche avevano uno scarso sentimento dello Stato, e quindi non si sono preoccupati di fare quello che diceva Federico riportando la lettera degli inglesi e dei francesi degli anni 70, un'amministrazione pubblica che funzionasse, un sistema educativo che fosse competitivo, eccetera, eccetera, un'evasione fiscale che finalmente veniva combattuta. Erano internazionalisti sul piano ideologico, ma erano parrocchia sul piano interno. Cioè, abbiamo finito di produrre una classe dirigente che era specializzata nel patto, nel consenso, e il cui esito è la costruzione di la formazione di un debito pubblico che è secondo in Europa, ma è il quarto nel mondo. Dopo di noi c'è Zimbabwe. Siamo di fronte ad un modello di consensualismo che ha prodotto poi un conflitto che adesso non posso trattare qui, che per la prima volta in una democrazia avanzata non è tra classi, tra ceti, ma è un conflitto tra generazioni su cui le scienze sociali non sono preparate, noi non sappiamo cosa dire di un conflitto tra generazioni. Ma oggi l'Italia ha principalmente un conflitto tra generazioni. Quando si ha un debito pubblico di queste dimensioni, è un conflitto tra generazioni prima che un conflitto tra classi. Sarebbe interessante capire come appunto questo ha prodotto anche una mentalità, perché aveva un senso questo tipo di approccio, una fase cruciale in cui l'Italia era sempre a rischio, ma è interessante comprendere la past dependency di questo modo, questo schema cognitivo che si è prodotto anche in un contesto in cui non era più giustificato. Però oggi è così. Abbiamo prodotto una cultura pubblica generalmente finalizzata al consenso, non a produrre degli esiti positivi dal punto di vista delle policy. E ha prodotto una cultura pubblica che ha fatto sì che la politica fosse il modello per tutte le altre sfere della società. Un rettore non si comporta diversamente da come si comporta un parlamentare. Un primario di un ospedale non si comporta diversamente da come si comporta un parlamentare. Un direttore di un giornale si comporta allo stesso modo. La politica è diventata la cifra collettiva del comportamento di una classe dirigente. Ora, se questa è la cifra collettiva, poi ci troviamo di fronte a scelte di policy che ovviamente dividono, aprono tensioni e devono essere governate, è chiaro che quella classe politica non è in grado di farlo. Quindi la fine della guerra fredda è Maastricht, per me Maastricht è importantissimo, perché la fine della guerra fredda ha soltanto la giustificazione, diciamo così, ideologica del modello consensuale, però Maastricht ha messo in discussione le basi materiali, le basi finanziarie di quel modello. Sarebbe interessante fare una ricerca per vedere i negoziatori italiani di Maastricht, a partire da Guido Carli, che grado di consapevolezza avevano di questo. Ma certamente nella spinta a sostenere Maastricht c'era la voglia di non essere esclusi, ma c'era anche forse da parte di qualcuno, poi c'è coraggio di dire perché alla fine c'era da parte di qualcuno l'idea di settori allora minoritari dell'establishment, oggi secondo me molto più ampi all'interno dell'establishment, l'establishment intendo con l'elite economica, culturale, altri settori dello Stato. C'è l'idea che noi non possiamo essere governati senza un vincolo esterno. C'è l'idea, cioè, di una minoranza di classe dirigente italiana che chiede l'aiuto, l'ancoraggio all'Europa per venire fuori dai nostri guai storici. Quindi, il mio argomento è che, seppure noi abbiamo avuto un ruolo importante, anche persone, anche figure politiche altamente controverse, pensate a Craxi e Andreotti, un ruolo importante che hanno avuto in Europa. Però la gran parte della classe politica italiana non ha o compreso o non ha potuto gestire gli effetti di questo processo di europeizzazione. E io lascio la domanda, non so perché, tendo a pensare che non abbiano gli strumenti cognitivi, non abbiano la formazione, sono fuori da tradizionali facoltà di legge dove ancora si affronta il diritto come lo si affrontava nella prima guerra mondiale, come diceva Keynes, ogni classe politica è prigioniera di una generazione di studiosi precedente, questi qui probabilmente sono prigionieri di due o tre generazioni di studiosi precedenti, basta vedere buona parte della classe politica italiana è fatta di gente che è fuori dalla facoltà di giurisprudenza del centro-sud, il curriculum che lo sappiamo e che ha portato per molti aspetti alla crisi drammatica dell'università italiana come supplente della politica. Comunque io rimango ancora oggi colpito a pensare che per un intero decennio centrodestra e centrosinistra non hanno usato i vantaggi dell'entrata nell'euro, i bassi tassi di interesse che abbiamo avuto, per fare i conti con questo debito pubblico che è iniziato a formarsi alla fine degli anni 70, primi anni 80, centro-destra, centro-sinistra. E quello che ci troviamo oggi è una situazione di rimozione. Per tutto il primo decennio degli anni 2000 è stato rimosso questo problema. Cosa significa essere entrati nella moneta comune e cosa significa aver sostenuto e promosso Maastricht? L'impressione appunto è che cognitivamente questa classe politica sia rimasta prigioniera di schemi culturali elaborati dagli anni precedenti. L'idea ancora oggi, ad esempio, sulla questione, ma lo vedete anche nei dibattiti di alcuni editorialisti importanti sul principale quotidiano italiano, continuava a porre la questione intera di sovranità nazionale sì, sovranità nazionale no. Io, da studioso di scienza politica, devo dire che sono disarmato, sono stavolta sconfortato. La sovranità non è un concetto unitario, come si insegna nelle facoltà di giurisprudenza, è un concetto spacchettabile, è spacchettato, che noi si può essere sovrani in un ambito e non si è sovrani in tanti altri ambiti, e che la sovranità è un concetto ottocentesco che può andare bene a qualche storico old fashion, ma non ha senso per capire cosa succede oggi nel nostro paese e in altri paesi. Abbiamo rinunciato alla sovranità su tantissimi ambiti, ma su altri ambiti invece la sovranità rimane. Basta andare a Madison, al dibattito di quell'estate molto difficile che ha avuto nel 1787, con le zanzare che giravano a Filadelfia, dove c'è già questa consapevolezza che la sovranità è un concetto disaggregabile. Mentre invece non è disaggregabile se si è classe dirigente il concetto di interesse nazionale, ma interesse nazionale e sovranità non coincidono. Ernesto Cali della Loggia, non coincido, perché l'interesse nazionale è proprio nel modo in cui noi gestiamo la disaggregazione della sovranità, non nel difendere una sovranità unitaria che non esiste più. Ora, questi schemi cognitivi, chi è che ci mettono in ritardo? Per non parlare del fatto che abbiamo giovani italiani che si sono formati in questo modo e che non sono in grado di sviluppare una adeguata protezione. Continuiamo a mandare a Bruxelles persone che pensano che difendere la sovranità nazionale poi non sanno come misurarsi nella trattativa e nella gestione sull'agricoltura. Scusate, lo dico con molta franchezza, così capite qual è il mio punto di vista. Nel 1992-2011, quindi, le pressioni interne ed esterne hanno spinto l'Italia oltre i confini consensuali verso la democrazia dell'alternanza. Abbiamo avuto la bipolarizzazione della protezione naturale, di cui parlava il signor Pons prima, ha portato alla centralità del governo, la prima volta che avviene in Italia, ma anche ad una centralità crescente dei leader, con un relativo declino del Parlamento. Per 15 anni i partiti sono stati partiti personali, non solo il grande partito personale di Silvio Berlusconi, ma tutti gli altri sono stati dei partiti personali. Non c'è stato un partito non personale. Il nome del leader è comparso sull'immagine del simbolo del partito ovunque. Però questo processo di personalizzazione della leadership è avvenuto nel contesto di un sistema istituzionale incapace di controllarlo, incapace di addomesticarlo, incapace di usare positivamente la forza. E quello che è avvenuto è che noi siamo stati attraversati da questo processo di verticalizzazione della politica, come si dice, attraverso l'accelerazione dell'integrazione europea e quindi anche della globalizzazione, pensate al G20, ma soprattutto sul piano europeo, vuoi tenere lì il focus della mia riflessione. Il Consiglio europeo, l'organismo di capi di Stato e di governo, è diventato lo strumento cruciale per prendere decisioni a livello europeo. Dicevo prima ad alcuni colleghi, che mangiavamo un panino, che la prima decisione che ha cambiato il funzionamento dell'integrazione finanziaria e gli effetti che ha avuto sui sistemi pubblici interni è stata la decisione di Bonpoi di non autorizzare gli Sherpa, il ministro degli esteri, a partecipare alle riunioni del Consiglio europeo. E ci sono 27 persone, più Bonpoi, Barroso e Ashton, che decidono se salvare o no la Grecia. Se volete un esempio di cos'è la verticalizzazione della politica, studiamo e studiate e vediamo il Consiglio europeo. Certamente avere nel Consiglio europeo qualcuno che si preoccupava più delle ragazzine che di capire i problemi del paese e non sapeva esprimersi nella lingua veicolare, ha significato che l'Italia assolutamente si è risolta. E oggi le cose sono cambiate, anzi siamo noi a determinare la discussione del Consiglio europeo. Ora, questo per darvi un'idea cos'è la verticalizzazione della politica, ma questo ha significato mettere in discussione il ruolo del Parlamento. E non si è pensato ad un'altra modalità per tenere sotto controllo il governo. Certo che non possiamo fare come fa la Germania, tuttavia non possiamo non prendere in considerazione il fatto che la Germania si pone il problema di tenere sotto controllo il proprio governo nella trattativa europea. Dov'è il nostro Parlamento? Che cosa fa? Che cosa sa? Cosa chiede al governo? E Monti che in sua spontanea volontà va chiede un'audizione alle due camere per spiegare qual è la sua posizione dentro il Consiglio europeo che si farà qualche giorno dopo, ma è Monti che decide di fare questo, non è il Parlamento che decide di farlo. Insomma, è un cambiamento, secondo me, radicale del sistema politico in presenza di una resistenza istituzionale e cognitiva che ha reso questo cambiamento non governato. Il processo di globalizzazione ha condizionato l'Italia come le altre democrazie europee e come nelle altre democrazie europee c'è stato un divorzio tra la politica, quella che è rimasta gran parte nazionale, e la policy che sempre di più si è spostata a Bruxelles. Noi abbiamo una dissonanza cognitiva tra il fatto che si parla di politics e si intende a Roma, poi la policy può dire principalmente a Bruxelles, lì si prende la decisione. In una ricerca che abbiamo fatto con una mia collega Italy European Union, abbiamo fatto una valutazione empirica di qual è stato il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea e qual è stato l'effetto dell'Unione Europea sull'Italia. Il nostro Parlamento, per buona parte, non ha fatto altro che adeguarsi, tradurre, razionalizzare scelte prese a Bruxelles. Circa tre quarti della legislazione italiana che abbiamo considerato era di origine comunitaria. Quindi il grande Parlamento, la grande sovranità nazionale, si limitava a stabilire se fare la fognatura sotto casa. E sempre di più anche a fare la fognatura sotto casa, cioè i fondi strutturali che vengono principalmente dal Nord. Quindi ha creato questo impatto, ha creato diciamo, un eccentrico sistema di partito ed un eccentrico sistema istituzionale. Abbiamo un eccentrico sistema di partito perché non sappiamo come questo sistema di partito si colloca a livello europeo. Non lo sappiamo. Abbiamo partiti divisi in Italia che fanno parte dello stesso partito europeo, abbiamo partiti uniti in Italia che si dividono a livello del Parlamento europeo. E abbiamo un sistema istituzionale che era abituato, costruito per tenere in piedi una democrazia che aveva bisogno del consenso, che non è in grado di tenere in piedi una democrazia invece che ha sempre più bisogno di prendere decisioni. Le decisioni di una democrazia sono decisioni controllate, non sono decisioni, punto. Contemporaneamente la precedente crisi monetaria richiedeva una riorganizzazione della spesa pubblica che confliggeva con le esigenze partitiche di elementare consenso. Quindi noi abbiamo partiti che continuavano a pensare che il loro compito era il consenso, il consenso, il consenso, e poi contemporaneamente la pressione che veniva dall'Europa era che dovevamo razionalizzare, tagliare, ridimensionare, al punto tale che un past president, un nuovo presidente della BCE, come vi ho ricordato, scrive a un governo nazionale e gli dice cosa si aspettano da quel governo per avere un aiuto, per dare un aiuto. Quindi sono in Italia. È entrata in questo processo con tanta politics e senza politics, senza politics. E questo ha avuto dei costi enormi sul piano degli altri paesi, perché vivendo, se noi dimenticassimo quelle cose che impariamo in facoltà di giurisprudenza, che c'è la sovranità nazionale, e ci abituassimo invece a pensare che la sovranità nazionale non esiste più, ma c'è un sistema di interdipendenze, saremmo consapevoli del fatto che un comportamento sbagliato in Finlandia può avere conseguenze al giudizio. Ma per fare questo bisogna avere una cultura o comunque una volontà, non so che cosa, una formazione. E di qui il fatto che quando c'è stata la crisi, a chi bisogna rivolgersi, come nel 92, nel 93, fine del governo Marco, poi del governo Ciampi, ci siamo dovuti rivolgere ai tecnici e ci siamo dovuti rivolgere al personale non politico. Ma questo è anche il problema del fatto che non possiamo più avere una politica che si intende solamente di politica, si farà competenza di politica. Una classe politica che non è integrata nel sistema europeo della politica. Quindi è una sfida quella che viene chiamata richiesta d'Italia, che è di grande rilievo, che è quasi una sfida generazionale. Non è che i giovani necessariamente sono migliori dei vecchi, ma il punto è che è una sfida di una generazione. Riportare l'Italia dentro il sistema europeo per poter giocare i suoi interessi nazionali in un contesto di interdipendenza, che è diverso da giocare l'interesse nazionale quando uno ha in mente il sistema del balance of power, del gioco delle potenze dell'Ottocento, o perlomeno diciamo fino alla seconda guerra mondiale. Chiudo qua con alcuni punti di riflessione. La strategia europea dell'Italia è stata promossa da settori minoritari della classe politica, da alcuni settori della classe politica, pochi, in tutti i partiti, ma è stata subita dalla maggioranza della classe politica e per molti aspetti anche di quella classe dirigente diffusa che si rifiuta di fare i conti con l'europeizzazione. Nel modo in cui gestisce una scuola di quartiere, nel modo in cui gestisce un reparto di ospedale, c'è una buona parte della classe dirigente diffusa che continua a pensare all'Italia come un sistema autosufficiente. E quello che ha prodotto una divisione tra chi vuole e chi rifiuta l'Europa. C'è una parte della classe dirigente, quello che chiamavo l'establishment, l'avete visto ad Ambrosetti, che vuole la stabilità, si rende conto che un paese con un debito pubblico così alto non può non avere stabilità finanziaria al proprio interno e all'esterno. Perché possiamo anche ridurre i debiti, ma quel 123% è un macigno che diamo sulle spalle, e che quindi richiede il vincolo europeo. Chiama questo punti bis, non ha importanza, ma richiede il vincolo europeo. E c'è invece legittimamente la classe politica che dice no, vogliamo la democrazia competitiva, le elezioni, eccetera. Questa frattura, secondo me, è una frattura molto importante, quasi più rilevata dal punto sistemico della frattura, diciamo così, populismo, antipopulismo, rifiuto della classe politica e difesa degli interessi della casa del popolo. La frattura del populismo non ha una valenza sistemica, secondo me, come questa frattura che è dentro la classe dirigente e che mette la classe politica contro quello che io definisco l'establishment, seguendo Wright, Keynes ed altri. Ora, nel contesto della crisi finanziaria, questa divisione si è trasferita nel sistema dei partiti e nell'opinione pubblica. E siccome attraversa tutti i partiti non sono in grado di definire e di interpretare questa frattura, c'è una spinta formidabile a costruire una coalizione pro-Europa tra pezzi di vari partiti che ricostruisce, diciamo così, il grande centro. E questo avviene nel momento in cui noi, entrando sempre di più in Europa, ci dovremmo modernizzare politicamente e quindi riconoscere che la modernità politica in Europa vuol dire una competizione ragionevole tra due partiti diversi che si governano in competizione l'uno con l'altro. Quindi, paradossalmente, noi andiamo verso il passato, perché si è formata una frattura che spinge verso un'aggregazione centrale che esclude le estreme anti-europee, quindi andiamo verso il passato nel momento in cui vorremmo entrare nel futuro. Come risolvere questo conflitto? Noi politologi di sicuro non sappiamo come risolvere. Spero che voi abbiate qualche elemento per dare una risposta. Grazie.